Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che sia. La festa dell'Epifania, come sapete, è una delle più grandi feste dell'anno liturgico, perché se tutti quanti noi festeggiamo il Natale, la nascita di Gesù su questa terra, che è una cosa meravigliosa, il Figlio di Dio, il Verbo Eterno, che viene su questa terra, e non soltanto viene su questa terra, ma viene come uno ciascuno di noi, che si fa piccolo e un neonato come noi, però quando Gesù nacque su questa terra, nacque in un certo senso nell'oscurità, nel sconosciuto. Vennero ad adorarlo i pastori perché erano stati preavvisati dagli angeli. Ora, come sapete bene, se nessuno avesse saputo che il Messia venisse su questa terra, la sua opera non avrebbe avuto frutto. Era necessario che un momento o un altro si sapesse che il Messia è venuto su questa terra. E vedete, la provvidenza ha stabilito che a far conoscere a tutti la venuta del Messia fossero dei gentili, fossero questi magi che venivano dal lontanissimo Oriente. Cosa dobbiamo ammirare in questi magi? Dobbiamo ammirare in questi magi la loro prontezza. E quando si recarono a Gerusalemme dissero: Vidimus stellam et venimus, abbiamo visto la stella e siamo venuti. Che lascia intendere, non è che abbiamo visto la stella e siamo stati lì a discutere, a ragionare e a far passare il tempo. Abbiamo visto la stella e siamo partiti. Appena hanno visto che il Signore mostrava loro un segno della venuta del Messia, che miracolosamente, con ispirazione dello Spirito Santo, hanno capito questo segno della venuta del Messia, immediatamente si sono messi in moto. E mettersi in moto a quell'epoca lì non era come mettersi in moto al giorno d'oggi, perché bisognava organizzare tutta una caravana di dromedari, di cammelli, di servitori, eccetera, eccetera, di provviste per fare un viaggio di quel genere lì, e poi di questa stagione. Essi immediatamente quindi seguirono questo segno miracoloso che il Signore diede loro. E sono già una lezione per noi questi re magi, perché quante volte noi nella nostra vita o nella nostra giornata abbiamo un po' un segno di quel che il Signore mi vuole, che mi chiede, mi domanda, e a volte è evidente l'osservazione di uno dei suoi comandamenti. Non abbiamo bisogno di segni particolari. Se io mi rendo conto nella mia giornata che sto per trasgredire un comandamento di Dio, o se c'è una scelta da fare, un'azione che sia buona o un'azione che vado contro uno dei comandamenti del Signore, lì non è un segno, è un'evidenza. Devo restare fedele al Signore e devo tenermi lontano dal peccato, da ogni occasione del peccato. Ma se il Signore mi desse poi nella mia vita, nella mia giornata, una certa quale ispirazione che mi fa conoscere un po' qual è la sua volontà, qual è quel che lui preferisce che io faccia, noi non dobbiamo essere lenti, non dobbiamo rinviare a dopo, non dobbiamo essere sordi, far finta di non sentire quel che il Signore mi invita a fare. Dobbiamo essere pronti con questa stessa prontezza che ebbero questi magi. E questi magi, vedete, non erano ebrei, non conoscevano l'Antico Testamento, non conoscevano le rivelazioni, non conoscevano le profezie, non avevano tutto il patrimonio che avevano gli ebrei allora e che noi possiamo dire abbiamo noi oggi. Abbiamo il catechismo, abbiamo tante conoscenze della religione. Con quelle poche conoscenze che avevano, essi videro questo segno di Dio, immediatamente seguirono l'invito di Dio, pur conoscendo molto meno di quanto noi conosciamo oggi certamente. Ecco dunque che sono veramente per noi un grandissimo esempio. Ed essendo questi magi dei gentili, sappiamo bene, sono i nostri antenati della fede, i primi da gentilità a convertirsi al cristianesimo, a credere in Gesù Cristo, ma proprio per questo dobbiamo seguire loro sempre una prontezza nel compiere quel che il Signore ci chiede di fare. E poi dobbiamo ammirare in questi magi la loro generosità, perché fecero questo viaggio così difficile. e poter una volta dirsi: ma facciamo bene, facciamo male, stiamo prendendo un'illusione, oppure è una cosa vera, e pertanto la stella era un miracolo vero. E quindi non si lasciarono tentare un po', potrei dire, dalla pigrizia, da tante altre motivazioni puramente umane, per affrontare questo, non affrontare questo viaggio, o per fermarsi agli inizi di questo viaggio. E non si fermarono neanche quando la stella scomparve, e lì certamente fu una prova del Signore. Fino ad allora più o meno hanno seguito questa stella che era miracolosa, quindi avevano davanti un segno chiaro del Signore, e poi ecco che la stella scomparve. Avrebbe potuto scoraggiarsi, tornare indietro, e trovandosi proprio nei pressi di Gerusalemme, ecco che entrano in città e gli chiedono con gran semplicità: dov'è questo Messia che deve nascere? Probabilmente essi sapevano che gli ebrei aspettavano il Messia, che gli ebrei dicevano che il Messia doveva venire dal loro proprio popolo. Infatti anche gli autori latini di quest'epoca affermano che gli ebrei diffondevano giustamente che il Messia del Salvatore doveva venire per l'umanità, ma che doveva essere del loro proprio popolo. E quindi, conoscendo probabilmente queste cose, con semplicità chiesero a Gerusalemme, essendo dei notabili, chiesero ai notabili, addirittura al re di Gerusalemme Erode, dov'è questo Messia, questo re di Israele che deve nascere. Ora, noi non sappiamo se l'aristocrazia di Gerusalemme come li trattò, se li trattò come dei sempliciotti, come degli sciocchi, come dei creduloni, ma essi non guardarono a queste cose qui. C'era il Signore che aveva dato loro un segno chiaro, continuavano a cercare il Messia. E noi vediamo da un lato la fede, la prontezza, la generosità di questi magi, e all'opposto noi vediamo la freddezza, l'indifferenza del popolo di Gerusalemme. Dal lato le poche conoscenze religiose di questi magi, e dall'altro la conoscenza di tutto da parte degli abitanti di Gerusalemme. Tant'è vero che Erode dà l'ordine agli scribi di guardare le scritture, e gli scribi fanno il loro mestiere e trovano le profezie riguardanti la nascita del Messia, che dovrà nascere a Betlemme. E quindi hanno anche la risposta specifica precisa che il Messia deve nascere a Betlemme, e quindi lì danno risposta ai magi. I magi partono, ma nessuno di Gerusalemme si muove. Forse i magi potevano immaginarsi: qua non saremo soli, la strada sarà trafficata di oggi, sarà piena di gente che va a Betlemme. E invece no, nessuno si mosse da Gerusalemme. E là vedete bene, in questi contrasti, noi possiamo vedere bene qual è un'anima che cerca veramente Dio, e quando un animo invece è nella tipidezza o nell'indifferenza verso Dio. Al punto che vedete gli abitanti di Gerusalemme, che dovevano essere loro i primi a correre a Betlemme, non c'è nessuno che si è mosso. E poi sappiamo bene, addirittura Erode dirà di uccidere il bambino Gesù. E vedete, in questi contrasti noi vediamo bene che nella nostra vita dobbiamo fare attenzione, che se non siamo generosi, pronti verso Dio, facilmente l'indifferenza, la freddezza può invadere il nostro animo, il nostro cuore. E se invade il nostro cuore, vuol dire che prendiamo il percorso che ci conduce a comportarci come gli abitanti di Gerusalemme. La strada è quella lì. O si va verso il Signore, o ci si allontana dal Signore. E quindi, uscendo da Gerusalemme, la stella di nuovo ricomparve. Possiamo dire che la stella ha premiato, Dio ha voluto premiare la perseveranza di questi magi, che al momento in cui questo segno che il Signore gli dava è sparito, e potevano avere l'impressione che il Signore li avesse abbandonati, e invece no, il Signore non li abbandonava mai, era sempre vicino a loro. Era necessario che Gerusalemme fosse informata della venuto del Messia. E la stella quindi di nulla, il Signore non li abbandona per nulla e li conduce la stella lì dove proprio c'era il bambino Gesù, con la sua madre la Madonna, con San Giuseppe. E lì adorarono Gesù e presentarono il loro dono. E allora lì noi vediamo, ripeto, questi i primi gentili che piegano il loro ginocchio davanti al nostro Signore Gesù Cristo. Più tardi c'erano tanti che si convertiranno. Purtroppo molti degli ebrei non si convertiranno, continueranno ad agire come girano gli abitanti di Gerusalemme. E invece gli altri, tanti che non conoscevano nulla, si convertiranno, piegheranno il loro ginocchio davanti al nostro Signore Gesù Cristo. E non solo adorano, e nell'adorarlo, vedete, come possono questi sapienti, questi nobili che vengono dall'Oriente, come mai si mettono in ginocchio davanti a un neonato? È perché il loro animo, il loro cuore era pieno di fede. Hanno creduto che era veramente il Salvatore del mondo, hanno creduto che era veramente il Figlio di Dio, hanno creduto che era veramente Dio. Dai tre doni che hanno fatto, l'oro, l'incenso e la mirra, riconoscono loro la divinità di Gesù per mezzo del dono dell'incenso, la regalità di Gesù che è il re della terra per mezzo del dono dell'oro e la sua umanità per mezzo del dono della mirra. La mirra serviva all'epoca per imbalsamare i cadaveri. E vedete quanta fede dobbiamo avere noi come questi dei magi. Quanti non credono nella divinità di nostro Signore Gesù Cristo? Sono tantissimi, anche tra i cattolici. Un anno fa circa Papa Francesco, predicando sulla quando Gesù, la carta di Gesù al Tempio da parte di San Giuseppe e della Madonna, disse alla fine che Gesù fece in quel caso una scappatella e più tardi dovette chiedere perdono ai suoi genitori. Dicendo questo, non crede alla divinità di Gesù Cristo. Vuol dire che Gesù a 12 anni avrebbe commesso un peccato o un errore o un difetto, e allora vuol dire che era Dio. Vedete, sono tanti che non credono nella divinità di nostro Signore Gesù Cristo. E offrono dunque loro, e loro che indica la regalità di nostro Signore. In quest'epoca diffusa di laicismo, in cui Gesù vuole essere messo da parte e tutti i liberali hanno questa mentalità, la società deve essere laica, poi ognuno di noi nella sua vita privata, nel suo cuore, pensa quel che vuole, ma fuori dalla società non ci devono essere espressioni religiose. Avete sentito ultimamente che neanche nelle scuole bisogna più fare i presepi perché magari si può offendere qualche coscienza, eccetera eccetera. In questa maniera Gesù viene relegato fuori dalla società. Ora c'è un problema: che chi ha creato l'uomo? Dio. Chi ha creato la società? Dio. Chi ha salvato l'uomo? Gesù Cristo. Chi ha salvato la società? Gesù Cristo. E allora come si fa a relegarlo? Quando lui è il nostro Salvatore, il nostro Redentore e il nostro Re. Ma gli uomini si vogliono accecare e vogliono relegare Gesù Cristo lontano dalla società. E allora la società comincia a soffrire di un sacco di mali che non aveva in precedenza. Perché legare Gesù Cristo vuol dire legare il vero bene. Legando il vero bene arrivano tanti mali per noi. Ed è quello che tutti quanti ci lamentiamo e ci lamenteremo ancora. Più Gesù viene legato via, più la nostra società sarà sempre più ammalata. E poi offrono al Signore la mirra, perché credono nella sua umanità. Gesù è veramente vero uomo. Se non fosse stato vero uomo, non poteva soffrire, non poteva morire, non poteva espiare i peccati da parte nostra. Quindi se è vero Dio da un lato, è anche vero uomo dall'altro. E quindi offrirono questi doni, e questi doni, vedete, si riconoscono sempre un po' i doni che noi dobbiamo dare per mezzo dell'incenso si raffigura la preghiera, anche noi dobbiamo dare questo dono al Signore, della nostra preghiera che deve salire su in cielo come l'incenso. E come fa a salire su in cielo la preghiera? Sale se è detta per bene, se è fatta con devozione, se è fatta con attenzione, perché se c'è nel nostro abbiamo questa devozione verso Dio, la preghiera sarà fatta per bene. Se è fatta per bene, allora sì che porta, sale su. La mirra indica un po' il sacrificio. Questi le immagini hanno fatto di sacrificio per venire dall'Oriente fino qui. E noi uomini, se vogliamo essere dei buoni cristiani, nella nostra vita non dobbiamo allontanare i sacrifici, ma ci sono dei sacrifici da affrontare per tutti e dobbiamo affrontarli cristianamente, sia per imitare Gesù Cristo, sia per correggerci noi stessi e per non cadere nei difetti, nei vizi, nelle cattive inclinazioni della nostra natura, e sia anche per espiare i nostri propri peccati. Non dobbiamo aver paura di fare i sacrifici nella vita. E infine offrono loro questo oro, cos'è? La cosa più preziosa che esiste sulla terra. Ora, qual è la cosa più preziosa che noi abbiamo? La nostra protezione, la nostra mente, il nostro cuore, e dobbiamo tutti quanti noi offrire al nostro Signore Gesù Cristo il nostro cuore, cioè dobbiamo amarlo come? Dobbiamo amarlo non moderatamente, amarlo non fino a un certo punto. È Gesù stesso che ci ha detto: dobbiamo amarlo con tutto il nostro cuore, tutta la nostra anima, tutte le nostre forze, amarlo più possibile. Nessuno di noi può dire io amo troppo Dio, devo calmarmi un po'. No, non è possibile. Non ci sono limiti alla carità. Tutti dobbiamo dirci: io non amo mai abbastanza il Signore, questo sì. Non faccio mai abbastanza per Lui, questo sì. E allora cerchiamo, sforziamoci di amarlo veramente con tutto il nostro cuore, tutta la nostra anima, tutte le nostre forze, e diamogli il loro del nostro cuore. Diamogli tutto il nostro cuore. E dopo aver adorato Gesù, i magi partirono. E possiamo meglio fermarci e immaginarci, ma partirono così a leggera, e probabilmente non fu facile per loro staccarsi dal bambino Gesù, dalla Madonna, da San Giuseppe. Dovettero fare un grande sforzo, il dovere che chiamava, altre cose da fare. E con grande sforzo dovettero distaccarsi dal nostro Signore Gesù Cristo. E vedete, sulla terra a volte noi abbiamo dei momenti in cui il Signore ci dà una grazia particolare, una consolazione particolare, e vorremmo sempre stare uniti con Lui, e non è possibile perché il dovere ci chiama, le occupazioni, e l'unione col Signore sarà in cielo sempre. Ma su questa terra l'unione resta se manteniamo la grazia di Dio, se manteniamo il fervore, questo amore di Dio sopra ogni cosa. Per cui anche se dobbiamo dedicarci ad altre azioni nel corso della giornata, se c'è questo amore di Dio presente, non ci separiamo da Lui. E quindi dovettero alzarsi, separarsi, partire, ed ecco che un angelo apparve loro di notte e disse loro di non andare, passare da Gerusalemme, perché Erode voleva uccidere il bambino Gesù, ma di andarsene per un'altra strada. E così essi fecero, se ne andarono per un'altra strada senza passare nuovamente per Gerusalemme. E il fatto di non passare per un'altra strada, i padri della Chiesa vedono un esempio, un modello, un'allegoria di chi si avvicina verso Dio, quindi il peccatore che si allontana dal peccato e si avvicina verso Dio, e una volta che ha trovato Dio non deve più ripercorrere la strada del peccato, deve percorrere una strada lontana dal peccato. E anche lì troviamo un insegnamento per noi, che nella nostra vita, se abbiamo avuto la sfortuna di cadere nel peccato, ebbene, adesso dobbiamo fuggire quelle occasioni, quelle circostanze, quelle strade che potrebbero ricondurci al peccato. Dobbiamo restare uniti col Signore e mai più per ripercorrere le strade del Buddha. E così i re magi tornarono al loro paese. Tornando al loro paese, probabilmente essi raccontarono a tutti quello che era successo e del Messia che avevano visto e delle cose straordinarie della fede che avevano avuto. E si dice, si racconta che l'apostolo San Tommaso, quando poi partì per quelle regioni, trovò ancora, chi dice addirittura questi immagini vecchissimi, chi dice ancora trovò delle persone che avevano sentito parlare del Messia proprio da questi immagini. Comunque sia, diffusero intorno ad essi tutto ciò che avevano visto. La loro fede, la loro carità non è rimasta soltanto chiusa nel loro cuore, essi la trasmisero ad altri. Ebbene, chiediamo oggi a questi immagini, che sono, ripeto, i nostri antenati nella fede, di darci anche noi questa fede così forte, questa carità così grande e questo zelo, cioè questo desiderio di far conoscere Dio, nostro Signore Gesù Cristo, a tutte le persone che noi amiamo, affinché anch'essi possano ricevere la medesima fede che noi, la medesima carità che noi, perché il bambino Gesù anche ad essi farà delle grazie soprannaturali per la loro vita e per la loro eternità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che vi sia. Se lo dà, Gesù Cristo.